La storia in podcast di Focus.
Stagione di sangue, questa che si apre, che prosegue poi, una volta consolidata la posizione dei Medici, prosegue con una guerra. Si apre un biennio di conflitto con due blocchi contrapposti, Roma e Napoli da una parte, Milano e Firenze dall'altra. Venezia in questa situazione sta abbastanza a guardare, diciamo così, non si intromette più di tanto. Di fatto questa guerra, questi due anni di guerra vengono risolti da due situazioni. Una, la presenza turca nel Mediterraneo orientale e lo sbarco dei turchi a Otranto nel 1480 e quindi la grande paura dell'invasione turca che porta di nuovo le potenze italiane a capire che il conflitto interno è pericoloso a causa delle vicende esterne e da un'azione, bisogna dire, diplomatica condotta con grande acume e con grande attenzione dallo stesso Lorenzo, il quale decide di andare personalmente a Napoli per parlamentare con il re di Napoli, Ferdinando d'Aragona, detto Ferrante, e quindi giungere alla conclusione della guerra che, come scrive lui, era stata causata dalla morte di suo fratello. Ora, su questa spedizione di Lorenzo a Napoli è stato scritto veramente di tutto, ed è stata forse l'azione che più lo ha imposto come mediatore, come diplomatico, come politico estremamente raffinato anche tale da riuscire a porre fine a un conflitto. E Lorenzo stesso mette in atto una propaganda a suo beneficio sicuramente orchestrata magnificamente. Scrive una lettera strappalacrime al governo fiorentino prima di partire per Napoli. Sembra che si avventuri in una terra incognita dove non sapeva cosa avrebbe trovato. In realtà era stato tutto adeguatamente preparato, grazie soprattutto ai mercanti fiorentini che avevano fatto da tramite diplomaticamente con il re d'Aragona, grazie alle notizie che gli ambasciatori fiorentini avevano ovviamente mandato a Firenze e grazie al fatto che a Napoli c'era come nuora di Ferrante una Sforza, Ippolita Sforza, donna intelligentissima, che aveva sicuramente un atteggiamento molto favorevole a Firenze. Questo non significa che Lorenzo trovasse una situazione totalmente tranquilla come gli avevano descritto, nel modo più assoluto, anzi trova un Ferrante estremamente ostile nei suoi confronti all'inizio, però bisogna dire viene rispettato, nessuno gli fa del male, è ospitato, diciamo così, a corte, quasi più tenuto prigioniero che ospite, ma comunque sia trattato con tutti i rispetti, spende un patrimonio per dimostrare la ricchezza dei Medici, una ricchezza simulata perché in realtà Lorenzo non era un banchiere capace come era stato il nonno e quindi si era circondato anche di collaboratori non particolarmente onesti, bisogna dire. La politica lo aveva assorbito completamente, quindi aveva lasciato un po' da parte gli affari, quindi il banco non era più in una situazione così florida come era stata all'età di Cosimo. Però Lorenzo spende tantissimo comunque a Napoli per dimostrare la solidità economica della famiglia e allo stesso tempo per conquistarsi il consenso. Rimane a Napoli dal dicembre del 79 all'inizio dell'80, sono 2-3 mesi al massimo quelli in cui Lorenzo rimane, quando lascia Napoli il trattato di pace è praticamente quasi firmato, viene sottoscritto poco tempo dopo e Lorenzo ritorna a Firenze, che nel frattempo è stata tenuta sotto controllo ovviamente dalle famiglie a lui vicine e che quando Lorenzo rientra lo accoglie effettivamente come un salvatore. Le condizioni di pace sono molto pesanti per Firenze, quindi nonostante tutto, quando il trattato di pace poi viene portato a conoscenza, si capisce che Firenze si è indebitata moltissimo, quindi è una pace che è costata tanto alla Repubblica di Firenze, anche in termini di cessioni territoriali, però di fatto la pace è stata di nuovo conseguita. E pace significa non soltanto la fine delle tante spese, perché una voce importante nei bilanci delle potenze del tempo era quella della difesa, quindi del pagamento degli eserciti mercenari e dei comandanti, ma una guerra significava anche la riduzione delle attività mercantili. E per Firenze, che sul mercato vive, chiaramente questa difficoltà era lesiva degli interessi di moltissime famiglie. Quindi, logicamente, difficoltà finanziarie a livello statale, difficoltà economiche a livello familiare, costituivano un substrato pericolosissimo per i medici che chiaramente potevano venire additati come i responsabili di questa situazione. Quindi Lorenzo, che riesce finalmente a portare Ferrante d'Aragona verso di sé, riesce a porre fine al conflitto senza che Sisto IV potesse fare niente, viene rappresentato come il salvatore della patria. In realtà poi si viene a capire che Firenze si trova comunque in una situazione di debolezza, nonostante poi alla fine la pace venga sottoscritta. Questo non significa chiaramente che Sisto IV poi allacci rapporti di alleanza stabile con Lorenzo, i rapporti rimangono tesi per tutto il pontificato di Sisto IV, però bisogna dire che non c'è più quell'ostilità che Sisto aveva manifestato nei confronti di Lorenzo. Calcoliamo che chiaramente il Papa, nel momento in cui fallisce la congiura e Firenze diventa terreno di scontro, sangue scorre a fiumi, Sisto IV aveva lanciato l'interdetto su Firenze, quindi aveva scomunicato Lorenzo, e in città non si potevano più celebrare messe, quindi tutte le celebrazioni liturgiche erano sospese. Lorenzo era scomunicato, Sisto avrebbe preteso che Lorenzo andasse a Roma a scusarsi davanti a Sisto IV, a chiedere perdono a Sisto IV anche dopo la pace. Lorenzo non lo fa mai, manda dei suoi rappresentanti, però il risultato è che l'interdetto viene tolto, la scomunica è revocata e quindi tutto torna come prima. Quello che non torna come prima a Firenze è il governo dello stesso Lorenzo. Lorenzo ha imparato da quello che era accaduto con la congiura dei pazzi e quindi comincia a stringere le maglie della rete. Quindi, dopo la congiura dei pazzi, c'è il primo passo verso una non revoca delle istituzioni repubblicane, ma un controllo molto più stretto da parte di Lorenzo delle istituzioni repubblicane e soprattutto la costituzione di organi collegiali nuovi, costituiti di pochi membri, scelti direttamente da Lorenzo e a lui legati da una fedeltà incrollabile, che di fatto riuniscono nelle proprie mani il governo stesso della città. Ed essendo Lorenzo il referente di questo ristretto gruppo di oligarchi, ovviamente è una reductio ad unum. Quindi, dopo la congiura dei pazzi, a partire dal 1480, sicuramente la Repubblica di Firenze è tale soltanto di nome. Non c'è quasi più niente che sia repubblicano, anche se ufficialmente le cariche vengono estratte a sorte, c'è una rotazione veloce, come c'è sempre stata nell'avvicendamento alle varie cariche. Però di fatto tutto passa attraverso questo ristretto gruppo di fedelissimi di Lorenzo, quindi attraverso Lorenzo. Ci sono molte crisi poi negli anni successivi, c'è la cosiddetta guerra del sale che interessa Ferrara e soprattutto la zona di Comacchio, dove c'erano appunto le saline che facevano gola a Venezia, quindi di nuovo un conflitto che alla fine si risolve con l'ennesimo trattato di pace. Lorenzo continua a imporsi sulla scena politica come un grande mediatore, un grande diplomatico, è molto attento a tutelare la pace in Italia, essenzialmente per proteggere l'Italia dagli appetiti esterni. Noi non dobbiamo mai dimenticare che l'Italia è terra di conquista per la Francia, perché la Francia ha delle forti rivendicazioni in Italia. Nel Regno del Sud, innanzitutto, dove gli Aragona si erano sostituiti agli Angioini, quindi c'è da parte della Francia il tentativo di riportare il governo francese nell'Italia meridionale, sottraendolo agli Aragona. Ma la Francia ha anche dei motivi di rivendicazione sul Ducato di Milano, perché nell'età ancora viscontea, una Visconti, Valentina, era stata data in moglie al fratello del re di Francia e la dote di questa Valentina era stata la successione al Ducato di Milano per il marito. Però Valentina poi, siccome era stata data in moglie quando non aveva fratelli, ha due fratelli e quindi il ducato prosegue nella successione maschile. Dopo la fine dei Visconti succede Francesco Sforza in quanto genero dell'ultimo Visconti, ma la Francia non ha mai dimenticato il matrimonio di Valentina Visconti con Luigi d'Orléans. Quindi sul Ducato di Milano la Francia continua a rivendicare dei diritti di dominio e bisogna dire che la politica degli Sforza in questo senso è una politica che cerca da un lato di avvicinarsi alla Francia in modo amichevole tramite legami matrimoniali, attraverso la dinastia dei Savoia, che erano molto legati alla casata regnante francese. Però in questo modo chiaramente gli Sforza alimentano anche queste rivendicazioni della Francia perché stringono sempre di più i legami parentali con la corona francese. Quindi queste due zone, il Ducato di Milano e il Regno di Napoli, sono le due zone su cui la Francia non ha mai smesso di puntare lo sguardo. Lorenzo lo sa. Quindi l'amicizia dei Medici con la Francia non è mai messa in discussione, gli interessi economici sono tanti e anche i legami politici. Però Lorenzo sa che soltanto con una situazione compatta a livello italiano si può fronteggiare quella che è poi l'interesse della Francia a scendere in Italia. Questo non significa che la morte di Lorenzo abbia aperto la strada poi a Carlo VIII, assolutamente, non è questo il motivo per cui Carlo VIII scende in Italia e è chiamato da Ludovico il Moro, quindi bisogna dire, e anche in un certo senso dallo Stato della Chiesa, perché comunque anche Alessandro VI fa del suo, bisogna dire, in quel periodo. Comunque sia, sicuramente finché c'è Lorenzo che diventa un punto di riferimento da un punto di vista diplomatico, da un punto di vista politico per l'Italia, la compattezza delle cinque grandi potenze sicuramente non viene messa in discussione. I Medici, tra le altre cose, l'ho accennato in apertura, stringono rapporti di parentela direttamente con il nuovo Papa, Innocenzo VIII, che succede a Sisto IV nel 1484. Il figlio del Papa, Franceschetto Cibo, sposa Maddalena de' Medici, che è una delle figlie appunto di Lorenzo e di Clarice. Con questo matrimonio Innocenzo VIII è ovviamente legatissimo ai Medici, è il consuocero di Lorenzo, anche se Innocenzo non è il personaggio che la storia finora ha descritto in balia degli eventi, guidato dalla politica laurenziana, ingenuo per certi versi, poco accorto per altri. È un personaggio che sa il fatto suo, bisogna dire, anche se è vero che politicamente si appoggia molto a Lorenzo de' Medici. Ed è probabilmente in questo periodo che quell'appellativo magnifico comincia a esservi riservato quasi, non dico in via esclusiva, ma comunque in modo parecchio legato al rispetto che Lorenzo si era guadagnato. Gli ultimi anni proprio della sua vita sono dedicati al mantenimento dello status quo, quindi al mantenimento di una situazione che conosce tanti momenti di alterazione, basta pensare alla congiura dei baroni contro Ferrante d'Aragona nel sud, congiura che aveva avuto l'appoggio proprio di Innocenzo VIII, e lì è un altro momento di grave crisi nella rete di rapporti e di relazioni che uniscono gli stati italiani, quindi le grandi cinque potenze italiane, ma ancora una volta, grazie alla repressione molto violenta che viene attuata da Ferrante e che salva il trono di Ferrante, e grazie anche all'opera di mediazione che viene portata avanti da Lorenzo, anche questa crisi viene superata. Anni, si diceva prima, sono un po' di difficile lettura per Lorenzo. Clarice muore nel 1488, Lorenzo continua per qualche anno ancora a condurre una vita estremamente dinamica, ha una nuova relazione dopo la morte di Clarice e si dice che per non far vedere che da vedovo intratteneva storie d'amore e non mantenesse appunto il lutto che sarebbe stato decente conservasse, si incontrasse con questa sua ultima conquista fuori Firenze, quindi andasse a cavallo fuori Firenze a trovare questa donna, tornando poi in piena notte e nonostante questo portando avanti comunque tutta la sua attività politica. Non si sa se sia vero, comunque Bartolomea De Nasi si dice essere stata l'ultima donna della sua vita. La morte di Lorenzo, l'ho accennato prima, è una morte che non arriva improvvisa né tantomeno in attesa e che lui sceglie di aspettare nella sua villa di Careggi e sceglie nella sua villa di Careggi di aspettare anche la confessione da parte di un personaggio che è il grande nemico interno di Lorenzo degli ultimi tempi, e cioè il frate Gerolamo Savonarola, predicatore infuocato, personaggio parecchio esaltato, però per molti versi anche con la ragione dalla sua parte, soprattutto quando tuonava contro la mondanizzazione della Chiesa e l'eccessiva politicizzazione dell'attività di una carica che sarebbe dovuta essere spirituale. Era contrario agli eccessi Girolamo Savonarola e vedeva nella Firenze dei Medici anche una sorta di città perduta perché aveva perso di vista i valori della cristianità. Ed è un predicatore di grande successo, è la voce fuori dal coro in quel momento, ma che coagula intorno a sé un grosso consenso che diventa anche consenso politico a un certo punto. Quindi la posizione di Lorenzo viene un po' messa in crisi negli ultimi tempi da questi appelli di Gerolamo Savonarola, che lo stesso Lorenzo aveva chiamato al convento domenicano di San Marco, che era sotto il protettorato dei Medici, proprio per la fama di predicatore che lo seguiva, e che poi si ritrova in realtà questa figura che si scaglia veementemente non tanto contro di lui come persona, ma contro la sua politica e soprattutto contro l'estrema mondanizzazione, l'estrema ricchezza verso la quale aveva trascinato Firenze, che secondo Savonarola aveva completamente dimenticato quelli che sono i veri valori evangelici e della cristianità. Nonostante questo, proprio Girolamo Savonarola, che Lorenzo vuole a Careggi quando sta morendo come suo confessore, e quello che si siano detti perché Savonarola va a trovare Lorenzo sul letto di morte, non si sa, perché la confessione ovviamente è un segreto. E quindi non è mai stato svelato quello che si siano detti negli ultimi istanti il Savonarola con Lorenzo. Quello che si sa è che dopo la sua morte il medico di Lorenzo si suicidò e lo trovarono morto all'interno di un pozzo, e questo aveva scatenato un po' le illazioni sul fatto che fosse stato avvelenato e che il medico avesse avuto una parte in questo avvelenamento, salvo poi pentirsi e sgravarsi la coscienza con un suicidio. Molte sono anche le leggende che circondano le ultime ore di Lorenzo. Sia Niccolò Machiavelli che Francesco Guicciardini ci descrivono dei fatti accaduti: un temporale fortissimo la sera dell'8 aprile, un fulmine talmente violento che aveva colpito la lanterna di Santa Maria del Fiore, da cui erano cadute delle parti e che si diceva avesse presagito un evento luttuoso per Firenze. I leoni, che erano il simbolo della Repubblica Fiorentina, il Marzocco, quello che è, diciamo, l'elemento simbolo della forza fiorentina, i leoni che erano conservati nel serraglio vicino al Palazzo dei Signori, si erano uccisi tra loro, quindi anche questo un pessimo, si diceva ovviamente, un pessimo segnale. Fatto sta che alla luce di tutti questi fenomeni più o meno naturali, comunque sia, Firenze era pronta, diciamo così, alla morte di Lorenzo, che appunto ha luogo nella notte tra l'8 e il 9 aprile del 1492. Tutte le potenze italiane vengono avvertite, ci sono pagine e pagine e pagine di condoglianze che vengono inviate dagli altri governanti, ovviamente in occasione della morte di Lorenzo, ma secondo me la frase più significativa è quella che pronunciò Ferdinando d'Aragona, Ferrante d'Aragona, quando lo venne a sapere, perché disse: è vissuto abbastanza per la sua gloria personale, ma non è vissuto abbastanza per la salvezza dell'Italia. Quindi è Ferrante proprio, che era stato il suo grande nemico a un certo punto, a riconoscere che una posizione di sicuro rilievo e di assoluto prestigio all'interno della situazione italiana, anche perché il figlio di Lorenzo, che gli succede e che si chiamava come padre Piero, è sicuramente un personaggio assolutamente inadeguato ed è un personaggio che di fatto, con la sua incapacità di governare innanzitutto, di saper di nuovo coagulare intorno ai Medici il consenso di Firenze e la sua incapacità di opporsi a Carlo VIII quando scende in Italia, di fatto è l'artefice del primo esilio dei Medici, che nel 1494 vengono cacciati da Firenze.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.